там є солдати, Таня.
Що посадка буде чорна, Демін.
Там солдати, що там воєнна машина стоїть.
Alexander Demidienko è un signore di 61 anni con i capelli biondissimi che tendono al bianco e le spalle larghe. È un quasi pensionato russo che fa una vita sportiva. È sposato con una donna che si chiama Natalia Vishenkova e abita a Belgorod, la città della federazione vicina al confine con l'Ucraina. Alexander nel tempo libero ha sempre fatto il volontario e da 2 anni si occupa di una missione rischiosa. Aiutare gli ucraini che sono scappati dall'occupazione o che sono stati deportati in Russia a tornare nel loro paese. Alcuni di questi ucraini in fuga sono stati interrogati, picchiati e intimiditi dai soldati russi che occupano il 18% del territorio di Kiev. Altri sono malati e anziani e hanno figli e nipoti dall'altro lato del fronte. Non vogliono morire senza rivederli. Dal maggio del 2022, Alexander e sua moglie hanno nascosto più di 1000 ucraini nel loro appartamento. E spesso dormendo nella sauna per lasciare la camera matrimoniale agli ospiti più stanchi e spaventati di loro. Oggi, il volontario russo Alexander Demidienko è stato trovato morto.
Sono Cecilia Sala e questo Stories.
È il 17 ottobre. Siamo nella boscaglia non lontano dal checkpoint di Kolotilovka-Pokrovka. È l'unico checkpoint attivo da queste parti e da cui sono passati anche alcuni degli scambi di prigionieri tra russi e ucraini degli ultimi 2 anni. Attorno al checkpoint si aggirano delle squadre dell'FSB, i servizi segreti civili di Mosca, e il checkpoint è gestito dai ceceni di Ramzan Kadyrov. Nascosti nella boscaglia ci sono Alexander Demidienko e una signora anziana ucraina malata di cancro. Lei fa parte della categoria di quelli che scappano per rivedere quelli che amano, perché quando il 24 febbraio 2022 i russi sono dilagati sfruttando l'effetto sorpresa, hanno poi trasformato la linea del fronte in un muro invisibile che ha separato famiglie potenzialmente per sempre. Quando ero stata a Balaklia, che non è molto lontana dal checkpoint di Kolotilovka-Pokrovka, seguendo la prima controffensiva ucraina, avevo trovato un bambino piccolo che la mamma single aveva lasciato a casa della nonna perché doveva andare qualche giorno in Polonia per lavoro. Tornata dalla Polonia, la mamma non aveva più visto e sentito suo figlio per 6 mesi, i mesi che è durata l'occupazione a Balaklia prima della liberazione. Il 17 ottobre, al checkpoint di Kolotilovka-Pokrovka, i ceceni al checkpoint sentono dei rumori nella boscaglia. Li seguono, sorprendono il russo pacifista e l'ucraina malata di cancro e li arrestano. In realtà li rapiscono, visto che la moglie di Alexander, Natalia, chiede informazioni in caserma, consulta il sito del tribunale di Belgorod, controlla compulsivamente la posta e non trova nessuna comunicazione su suo marito. Alexander bussa alla porta 3 giorni dopo, il 20 ottobre, pieno di lividi su tutto il corpo. È accompagnato dagli agenti di polizia di Scebechino e da alcuni militari. Gli agenti dicono a Natalia che hanno arrestato Alexander ai sensi della seconda parte dell'articolo 2020 del codice degli illeciti amministrativi. Tradotto, perché era ubriaco. Lei sa che non è il vero motivo. Mentre lui si fa la doccia, gli agenti girano per casa. Poi Alexander e Natalia si abbracciano fortissimo e lui viene portato via un'altra volta. Passa poco tempo e i poliziotti bussano di nuovo alla porta di Natalia. Ora hanno un mandato per una perquisizione. Sequestrano il computer portatile di Alexander, poi vanno dritti verso l'armadio, aprono il cassetto dei calzini e ci trovano dentro un'arma. Un aggeggio che assomiglia a un'arma. Natalia lo descrive come una via di mezzo tra una pistola e uno di quei piccoli lanciarazzi che sparano una specie di fuoco d'artificio e che si usano quando ti perdi nel bosco in barca o nei film sui dispersi su un'isola deserta. Natalia non sa cosa sia, non sa nemmeno se sia di suo marito o se lo abbiano piazzato i poliziotti mentre giravano per casa pochi giorni prima, quando Alexander era chiuso dentro il box doccia. Quando la polizia lascia l'appartamento, Natalia non sa, di nuovo, dove lo abbiano portato. Chiama la procura, chiama il commissariato, chiama il carcere di Belgorod. Nessuno le sa dire dove sia Alexander. passano altri 3 giorni. Un canale di informazione locale, Ash, scrive che Alexander è stato rinchiuso nel centro di detenzione temporanea del Dipartimento Affari Interni di Belgorod. Contro di lui è stato aperto un procedimento penale ai sensi della prima parte dell'articolo 222.1 del Codice Penale della Federazione Russa. Tradotto, un procedimento per traffico illegale di armi. Questa è una pratica che molti russi conoscono, soprannominata arresti a carosello, inventata dai servizi segreti e copiata dalla polizia. Funziona così. Ti fermano per un reato amministrativo lieve, nel caso di Alexander si sono inventati o hanno strumentalizzato quello di ubriachezza, visto che trovarsi nella boscaglia portando a braccetto una malata di cancro non funzionava come accusa. Mentre sei in stato di fermo per l'illecito amministrativo lieve, ti menano e ti costringono a confessare un crimine più grave, un reato che serve ad aprire un procedimento penale. A quel punto è fatta. Oggi Alexander Demidienko, un vero pacifista russo, è stato trovato morto nella sua cella nel distretto di Belgorod. Lo ha raccontato un suo amico alla stampa locale, a cui ha consegnato anche le foto del corpo torturato in carcere di Alexander. In questo momento, nelle carceri di Belgorod, c'è anche una ragazza russa di 28 anni. È stata arrestata 2 mesi fa e poi è comparsa nell'aula di tribunale dentro una gabbia, con le treccine afro, una felpa Nike e la faccia sfinita. Ha smontato il sistema fasullo degli arresti a carosello e ha ammesso candidamente la sua vera colpa. Ha detto: «Ho aiutato 25.000 ucraini a tornare a casa». Lei rischia la pena più alta per l'accusa più grave. Tradimento della Federazione Russa e collaborazionismo con il nemico. Per non perdere gli episodi di Stories, clicca sul tasto Segui accanto all'icona del podcast e attiva la campanella. Se ti va, metti 5 stelle su Spotify. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.